ascoltatrici e cari ascoltatori, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast Communio o Biblica. Oggi commenteremo le letture della 27ª domenica del tempo ordinario anno B. Stiamo leggendo il Vangelo di Marco. E la liturgia ci propone di fissare lo sguardo sul mistero dell'unità e della comunione, colte nella luce di una duplice ma anche complementare prospettiva. La prima lettura, quella tratta dal secondo capitolo del libro della Genesi, ci chiede di indugiare sul desiderio di Dio, che viene così espresso: «Non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». Potremmo intenderlo così, che stia davanti a lui ad altezza di volto. Adamo non può trovarlo nelle altre creature, nei riguardi delle quali deve esercitare il compito affidatogli da Dio stesso di imporre il nome. Questa immagine evoca nel linguaggio biblico l'idea di un dominio, di una superiorità. Nelle creature alle quali impone il nome Adamo non potrà trovare un aiuto che gli corrisponda, proprio perché il rapporto che instaura con l'euro segue una logica di superiorità e non di pari dignità. L'aiuto lo potrà incontrare solamente rinunciando ad ogni pretesa di dominio, come simboleggia il sonno al quale si abbandona. A questa creatura non sarà lui a imporre il nome. Lo riceverà da altrove. Infatti il testo dice: «La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta». L'incontro autentico avviene quando Adamo, abbandonando le logiche del potere e del dominio, abbraccia quelle del dono. Dio dona Eva ad Adamo, ma attraverso la ferita che apre nel suo costato, la quale simboleggia che la vita stessa di Adamo deve aprirsi alla logica del dono. Adamo riceve Eva nel momento in cui diventa lui stesso un donatore, reso tale dall'agire di Dio. Ed è significativa la parabola che questa pagina ci fa percorrere. All'inizio Dio promette ad Adamo, per colmare la sua solitudine, un aiuto che gli sia, o meglio, che gli stia davanti. Alla fine del brano, la promessa diviene possibilità di una radicale comunione. Eva non è solo colei che sta davanti ad Adamo, diventa colei con la quale Adamo può diventare un'unica carne. Le due dinamiche sono inseparabili. Si può vivere una comunione vera fino a divenire una sola carne solo là e a condizione che ci si sa riconoscere l'uno davanti all'altra, nella pari dignità, vincendo ogni tentazione di dominio o di sottomissione. C'è però una seconda forma di comunione che la liturgia oggi ci sottolinea o ci vuole presentare. Questa seconda forma la troviamo nella lettera agli Ebrei, che troviamo come seconda lettura. Ebbene, lì l'autore afferma che colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Qui viene evocato il mistero dell'incarnazione, nel quale il Figlio di Dio scende nella nostra umanità e prende la nostra carne. E lui ora, a divenire una sola carne con noi, si compie in modo definitivo l'alleanza. Dio sposa fedelmente la nostra umanità. Egli diviene il nostro Dio e noi siamo il suo popolo, in una indissolubile unità nuziale. Le due linee della comunione che la liturgia ci propone oggi sono legate in modo inscindibile, anzi si intersecano. Potremmo dire che l'una fonda l'altra e la rende possibile. È nell'amore fedele e fecondo con cui Dio nel Figlio diviene una sola carne con noi che un uomo e una donna possono divenire in modo altrettanto fedele e fecondo una sola carne. E questo è il matrimonio cristiano. L'essere una sola carne dell'uomo e della donna diviene quindi segno trasparente e testimonianza anche credibile dell'amore fedele e fecondo di Dio per il suo popolo, ma anche per l'umanità intera. Quando Gesù afferma: dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto, non si limita a imporre un precetto da osservare, ma vuole piuttosto ricordare che è questo agire di Dio in noi, questa presenza del suo amore, che nel Figlio venuto nella nostra carne ha raggiunto il culmine della sua rivelazione e della sua efficacia, a congiungere, a saldare, potremmo dire così, l'uomo e la donna e a rendere possibile la fedeltà e la perseveranza proprio della loro unione. E allora, più che un precetto da osservare, le parole di Gesù sono un dono da accogliere, perché fruttifichi pienamente nella nostra vita. Potremmo farlo se sapremo riceverlo con l'atteggiamento di Adamo, che dorme e riposa nella fiducia in Dio, e con l'atteggiamento dei bambini, che accolgono il regno confidando nella fecondità, azione di Dio, che è un'azione sempre amorevole. Ed è per questo che il Vangelo ci conclude con un piccolo episodio, apparentemente di poco rilievo. Vengono presentati dei bambini a Gesù per essere toccati e benedetti. I discepoli però si indignano e obiettano, suscitando la reazione sdegnata di Gesù: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. Dai bambini forse dovremmo sempre avere la pazienza di imparare il segreto per riprendere la strada della fiducia, della fedeltà, dell'unità, anche nei momenti più difficili, quando il nostro cuore si sente magari terribilmente ferito o anche tradito. Come i bambini non hanno vergogna di lasciarsi abbracciare e toccare, anche noi possiamo ricominciare a vivere le nostre promesse d'amore, il nostro patto di fedeltà, mettendo da parte l'orgoglio e non indugiando sulle nostre piaghe. E questo per aprirci nuovamente all'incontro con le mani dell'altro, con l'abbraccio dell'altro o dell'altra. Mani che magari sono diventate ruvide e secche, sporche e indegne, mani che forse implorano in modo silenzioso di essere nuovamente accolte, perché il disegno di Dio possa continuamente realizzarsi in noi e tra di noi, così come canta il versetto dell'Alleluia: se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Buona domenica e ogni bene nel Signore.